Radio City Genève.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11.
Sulle frequenze di Radio City Genève.
Ascoltatori di Cultura Italia, è di nuovo domenica e siamo accompagnati dalle note di questa sigla, perché abbiamo un ospite oggi che ama praticamente queste note, perché lo riportano a sentimenti del passato. Abbiamo oggi con noi Massimo Vittori.
Ciao, buongiorno Andrea.
Massimo,
buongiorno, buona domenica a tutti.
Buona domenica, 20 febbraio 2022, e siamo qui per la seconda puntata del tema che abbiamo introdotto il 13 febbraio scorso, e ovvero abbiamo ricordato insieme che il 17 febbraio del 1992 un politico socialista dell'epoca, Mario Chiesa, è stato arrestato e ha dato il via a un fenomeno che è quello di Mani Pulite e Tangentopoli, come lo ha ribattezzato un giornalista che si chiama Pietro Colaprico. E nella prima puntata, che è andata in onda la settimana scorsa, che potete ancora trovare sul nostro sito e sulla pagina di Cultura di Radio Cité Genève dedicata a Mezz'ora Italia, potrete riascoltare la puntata che racconta lo svolgersi delle vicende legate a Tangentopoli e a Mani Pulite per il 1992, e arriviamo fino a dicembre di quell'anno con come si chiama?
L'avviso di garanzia.
L'avviso di garanzia a Bettino Craxi, e a questo punto ci concentriamo sul 93-94, in cui succede qualcosa di nuovo. Che cosa?
Sì, innanzitutto grazie Andrea dell'invito, grazie della sigla, perché mi riporta un po' a quelle belle domeniche quando tutte le partite erano in contemporanea, no? E si ascoltava la radio.
Non c'era sabato, non c'era venerdì, anticipo.
Esatto, si aspettava il gol della squadra del cuore, perché oltre ad essere appassionato di storia e di politica, sono appassionato di calcio.
Come no? Penso l'80% degli italiani.
Quindi no, veramente grazie. Allora, se il 92 è stato l'anno dell'inizio dello scandalo di Tangentopoli, l'abbiamo definito, usando una terminologia degli scacchi, come l'arrocco, mm-hmm, e la difesa, no, da parte dei partiti tradizionali, Democrazia Cristiana, Partito Socialista in particolare, ma anche Partito Liberale e Partito Socialdemocratico, che componevano il quadripartito che assicurava le maggioranze dei vari governi che si sono succeduti. Abbiamo visto, c'era stato Andreotti fino ad aprile, poi il governo Amato. Il 93 e poi con l'inizio del 90, con le elezioni del 94, sono gli anni del crollo, cioè la prima repubblica crolla definitivamente, cioè gli argini,
prima, ma poi
c'è
gli
la
argini
difesa, però c'è un sentimento popolare. Abbiamo ricordato nella puntata scorsa il discorso anche appassionato, forbito, di Craxi alla Camera, di difesa del sistema, così fan tutti.
Certo.
Era il modo di finanziamento della politica, e per certi aspetti ha anche ragione, nel senso che noi vedremo oggi che anche la Lega Nord, che è il partito nuovo emergente, però ha preso una tangente nell'affare Enimont. Quindi era un modo di finanziamento della politica, quello della tangente. Però il sentimento popolare è totalmente dalla parte del pool di Mani Pulite, di tutti quei magistrati che stanno indagando sulla corruzione. Quindi il paese è già da un'altra parte, non segue più, e quindi poi vedremo progressivamente il crollo e l'instaurazione e la creazione di una nuova, della cosiddetta seconda repubblica, fondata su degli equilibri diversi che poi andremo un po' ad analizzare, no? Sempre alternando musica, letteratura, cinema, cinema, per non annoiare.
Siamo al 13 gennaio del 1993. E che cosa succede?
Sì, ancora questa difesa disperata, che sta, insomma, gli argini stanno cedendo, ma la Camera respinge l'autorizzazione a procedere richiesta per un deputato democristiano di Bergamo, tale Giancarlo Borra. E naturalmente questo era un po' un test, no? Perché era già pronta l'autorizzazione a procedere per Craxi, che verrà poi, diciamo, analizzata e votata dalle Camere, dalla Camera dei Deputati, in aprile, se non sbaglio, e in questo caso viene il Parlamento ancora rifiuta l'autorizzazione a procedere. Okay. E quindi ancora la difesa
disperata,
però non c'è più modo. Infatti in febbraio si dimettono nell'ordine Craxi da segretario del Partito Socialista, che ormai è diventato il simbolo della corruzione.
Certo. Cioè,
tutti si voleva arrivare a Craxi. Abbiamo visto il 15 dicembre dell'anno precedente arriva l'avviso di garanzia, è già condanna, cioè per la popolazione italiana è già colpevole.
Ci ricordiamo un bellissimo film di Nanni Moretti del 94, Il portaborse, che racconta il sistema sostanzialmente visto da dentro.
Sì. Poi nel febbraio si dimette Giorgio La Malfa, segretario del Partito Repubblicano Italiano, accusato di finanziamento illecito. Si dimette De Mita, Ciriaco De Mita, già segretario della DC, che lascia la presidenza della commissione bicamerale per le riforme in seguito a un'inchiesta e uno scandalo sulla ricostruzione dell'Irpinia, che ha coinvolto il fratello. E infine si dimette Renato Altissimo, che è il segretario del Partito Liberale. Ma non è finita, perché poi nel marzo si dimetterà anche il segretario del PSD, ma soprattutto c'è veramente la bomba, forse l'atto più sconvolgente, che è l'avviso di garanzia di Andreotti, che però non è per tangenti, non è per corruzione. Se vi ricordate quello che abbiamo detto domenica scorsa, Andreotti, identificato come garante di un certo equilibrio, una relazione più o meno perversa tra lo Stato e la mafia, e l'accusa è sconvolgente di concorso esterno in associazione per delinquere semplice e per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
Quindi sepolcri stanno scoprendo sostanzialmente.
Finisce tutto, perché cioè la persona che doveva essere eletta Presidente della Repubblica, abbiamo visto, una persona che è stata 7 volte Primo Ministro, che ha ricoperto incarichi in maniera ininterrotta dal 45 fino al 92, ricordiamo che è anche senatore a vita, perché l'anno precedente, certo, Cossiga, prima delle dimissioni, lo nomina senatore a vita, è stato sottosegretario, ministro, diciamo, dall'economia, alla difesa, agli interni. Ripetiamo, 7 volte primo ministro, viene accusato di relazioni in concorso esterno in associazione mafiosa, con rivelazioni insomma di incontri con boss mafiosi, baci,
ci ricordiamo i baci famosi,
diciamo che
esatto.
è sconvolgente per il paese, e lì, diciamo, forse si percepisce che il sistema, gli argini sono rotti, non c'è più nulla da fare.
Arriverà poi Giulia Bongiorno, che cambierà probabilmente le sorti di questo processo, però insomma siamo nel pieno della rivoluzione complessiva di questo tsunami che travolge i principali partiti che dal dopoguerra hanno governato l'Italia.
E c'è... È interessante quello che dici, perché anche sulla sentenza Andreotti vale la pena spendere 2 parole, perché Andreotti viene dichiarato non colpevole a partire da un certo momento degli anni 80 per associazione mafiosa, ma viene praticamente considerato colpevole, per quanto il reato è prescritto, per la parte che va prima dell'84, adesso cito a memoria, non ho qui sugli appunti, non ce l'ho questo qui.
Okay.
Quindi, comunque, perché poi il processo Andreotti è stato venduto in maniera, come dire, è stato comunicato in maniera molto sapiente come un'assoluzione totale. In realtà per il periodo successivo all'84. Prima dell'84, per quanto il reato è prescritto, c'è una colpevolezza.
Uh-huh.
E quindi questa connessione è stata testimoniata da una sentenza passata in giudicato.
Dovremmo fare una puntata anche su questo.
La faremo.
84 nel 2024 probabilmente. I 40 anni del rapporto fra Stato e mafia guidato da Giulio Andreotti. adesso probabilmente qualcuno mi farà trovare qualcosa nel caffè domani mattina, non lo so. Comunque, io c'era una cosa che mi aveva un po' incoraggiato all'epoca, perché noi sentivamo parlare tanto di pentapartito negli anni 80 e 90, e una delle critiche maggiori che si faceva al sistema politico italiano, che era un sistema sostanzialmente instabile, per cui le maggioranze erano fatte da 4 o 5 partiti per volta, erano labilissime perché bastava che uno si sfilasse per un qualsiasi motivo, un sottosegretario non messo al posto giusto, e il governo cadeva. Per cui 7 governi di Andreotti, 5 governi di La Malfa, eccetera. Invece Mario Segni nel 93 promuove un referendum che segna la fine del sistema proporzionale. Io dicevo, viva Dio! E io speravo che Mario Segni anche potesse essere un po' il simbolo della nuova epoca della politica italiana, fondata sul bipartitismo, che è quello che oggi invece alcuni partiti stanno criticando, perché c'è un po' un sentimento oggi che vuole far ritornare il sistema di governo della nostra Repubblica verso una proporzionalità del voto. Però non ricordiamoci che 40 anni di sistema proporzionale creavano una crisi di governo in media ogni 6 mesi. Per cui...
Sì, però è anche vero che dall'adozione poi, in seguito a questo referendum di cui tu parlavi, poi c'è la legge proprio dell'attuale Presidente della Repubblica Mattarella, la cosiddetta legge Mattarellum, mm-hmm. che introduce il maggioritario al 75%, rimane un 25% di proporzionale nei collegi, quindi 75% collegi uninominali, 25 proporzionale, però, e abbiamo praticamente votato con questa legge, maggioritaria al 75%, quindi dal 94 fino al Porcellum, mm-hmm. che se non sbaglio è del 2005, quindi comunque più di 10 anni, e non c'è stata quella, c'è stata comunque un'instabilità, perché di fondo poi il sistema elettorale non può cambiare quello che è un atteggiamento mentale, che è quello di continuare a dividersi all'interno di partiti, all'interno di correnti, sottocorrenti.
Certo, poi l'abbiamo visto in
perché noi abbiamo il governo Berlusconi, poi lo vedremo, il 94 il governo Berlusconi, che vince con questo maggioritario, col Mattarellum, dura 6 mesi. Vince a marzo del 94 e già si dimette nel gennaio dell'anno successivo.
Il primo schiaffo di Berlusconi che si rende conto del sistema.
Quindi non è solo la legge elettorale che fa poi un sistema stabile. Mm. Può contribuire, però diciamo ci sono altri fattori.
Intanto l'economia, che cosa succede in quegli anni?
Sì, allora diciamo che parallelamente a questo collasso, diciamo, del sistema politico, c'è anche un problema economico molto forte, perché l'economia nazionale è sull'orlo del baratro. C'è la svalutazione successiva della lira, che sono avvenute già nel 92, e un altro 25% di svalutazione all'inizio del 93. E quindi si corre ai ripari, abbiamo detto c'era Amato al governo socialista, mm-hmm. e si cerca di formare un governo con a capo l'ex governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, che poi diverrà Presidente della Repubblica successivamente. E proprio il 29 aprile c'è l'insediamento.
E Craxi
naturalmente, come dicevamo prima, la procura chiede a più riprese l'autorizzazione a procedere, e proprio in concomitanza con l'insediamento del governo Ciampi c'è la negazione il 29 aprile, c'è la negazione ancora per la terza volta, se non sbaglio, da parte della Camera dei Deputati dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Craxi.
È un evento che è rimasto scolpito nella storia, perché c'è la famosa fuga dall'Hotel Raphael dietro a Piazza Navona, in cui Craxi esce dall'albergo, le sue guardie della scorta cercano di proteggerlo dalla pioggia di monetine che gli arrivano addosso,
il
arrivano sulla macchina.
Coro, Bettino vuoi pure queste.
sì. Momento storico.
Storico drammatico, perché naturalmente la Camera continua in questa difesa, diciamo, disperata, e perde un po' quello che è il feeling con l'opinione pubblica. C'è un'opinione pubblica che scalpita, che vuole giustizia. Quindi in quel caso lì Poi bisognerà capire fino a che punto anche ci sono stati, come dire, un'imbeccata da parte poi da chi, è difficile dirlo, però c'è una certa dietrologia, una certa ricostruzione storica, se vogliamo, attribuisce anche agli Stati Uniti un ruolo nell'aver fomentato quell'attacco a Craxi, lo stesso Craxi che a Sigonella alcuni anni prima aveva detto no agli Stati Uniti, che chiedevano l'estradizione di alcuni terroristi palestinesi che avevano sequestrato la nave Achille Lauro, dove era stato ucciso un cittadino americano, a dire, ebreo, tra l'altro handicappato, se non sbaglio, su una sedia a rotelle. E quindi lui dice no, questo è territorio italiano, ci pensiamo noi e sono sotto la nostra giurisdizione. Quindi, secondo una certa ricostruzione storica, gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo anche nel fomentare quel tipo di atteggiamento nei confronti di Craxi per fargli pagare il no di Sigonella.
E Craxi ormai è un uomo solo, che è abbandonato da tutti. E a tal proposito ci andiamo a sentire una canzone storica del 1993, che è la canzone che ha portato alla ribalta Laura Pausini con
Benissimo.
La solitudine.
Benissimo.
Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te.
Questa indimenticabile canzone della Pausini. magazine Solitudine, che abbiamo legato in maniera un po' surrettizia alla solitudine di Bettino Craxi ad aprile del 93, quando è stato bersagliato alle monetine davanti all'Hotel Raphael. Ma non solamente il Partito Socialista è in rottura complessiva, a giugno si scioglie anche la Democrazia Cristiana.
Quindi è la fine di un'epoca.
Quindi a questo punto non è solamente Partito Socialista e Democrazia Cristiana, l'inchiesta si allarga.
Sì, l'inchiesta si allarga perché abbiamo detto DC, PSI, anche i partiti diciamo che facevano parte di questo pentapartito sono ormai colpiti dalle inchieste, ma l'inchiesta si allarga. Nella primavera del 93 anche al PDS, l'erede del Partito Comunista, la cosiddetta inchiesta delle tangenti rosse, che si inferma al compagno G, compagno Greganti, che riceve delle tangenti, è provato, ma poi non si capisce dove queste tangenti vanno. Non arrivano a Botteghe Oscure, comunque lui non rivelerà mai diciamo, un coinvolgimento dei vertici politici, Occhetto, D'Alema ed altri. Ma si allarga anche ad altre diciamo, società, non solo ai partiti, ma ad altri grandi gruppi industriali. La cosiddetta inchiesta Fiamme Sporche, che coinvolge Fininvest, la Fiat, e soprattutto nell'estate del 93 inizia il processo Enimont, che è la madre di tutte, cosiddetta definita madre di tutte le tangenti.
La maxi tangente Enimont.
Maxi tangente è questa fusione tra il gruppo pubblico Eni e il gruppo privato Montedison, che a un certo punto, un anno se non sbaglio dopo la fusione, decidono di separarsi con un prezzo pagato dal pubblico, da Eni, che è molto più alto del prezzo di mercato. E questa è un'inchiesta che coinvolge, che vedrà condannati con sentenza passata in giudicato, Craxi, Forlani, cito solo alcuni più noti, quindi il segretario, il leader del Partito Socialista, nel frattempo si era dimesso, Forlani, leader storico della DC, Cirino Pomicino, leader storico della DC della corrente andreottiana, Martelli, vice segretario del PSI con Craxi, anche ministro della giustizia, l'abbiamo visto con Falcone domenica scorsa, la Malfa, il Partito Repubblicano. Altissimo, il Partito Liberale, Pillitteri, socialista, sindaco di Milano,
sì.
De Michelis, ministro degli esteri socialista, famoso anche perché veniva nelle balere, no? Veniva visto spesso fotografato, filmato nelle discoteche, ma perfino Umberto Bossi, diciamo, anche la Lega, ultima arrivata, partecipa al banchetto della tangente Enimo.
Io c'è una cosa che mi è rimasta scolpita, il famoso puff di Duilio Poggiolini.
Sì, sì.
I dobloni,
e prima, ma scusa,
i sesterzi.
Prima della sanità, per concludere su Enimont, che ci sono anche due suicidi illustri nell'estate. Scusami. Perché c'è il presidente di Montedison che si suicida, preceduto, Gabriele presidente Cagliari. Del gruppo Ferruzzi Montedison, Gardini, che si suicida preceduto ma da Cagliari, ex presidente Eni, che si suicida in carcere a San Vittore, e anche lì torniamo al tema
dell'abuso, esatto,
della carcerazione preventiva.
Ha lasciato le memorie scritte che condannano il sistema della carcerazione preventiva, che è un metodo di estorsione per accusare poi il sistema, insomma, di cui è stato vittima Gabriele Cagliari.
E mi piace ricordare, perché è molto importante, la figura di Cusani, che è il cosiddetto mago della finanza, che è accusato di aver creato i fondi neri attraverso i quali poi vengono pagate le tangenti, perché naturalmente questo sovrapprezzo con cui vengono riacquistate le azioni il pagamento da parte di Eni, della parte pubblica, vengono poi questo sovrapprezzo utilizzato per tangenti, che naturalmente c'era bisogno di tutto un meccanismo finanziario complesso, che faceva capo, secondo l'accusa Cusani, ma che in realtà poi, nonostante la carcerazione preventiva, non rivelerà mai, non farà mai nessun nome, no? Quindi questo era un po' per concludere la parte Enimont. Ma come dici tu, la sanità si estende anche alla sanità. Duilio Poggiolini, ci ricordiamo, no? Direttore generale del Servizio Farmaceutico Nazionale, già membro della P2, e naturalmente accusato di prendere tangenti dalle case farmaceutiche per inserire i loro prodotti nei prontuari.
Certo.
E lì, naturalmente, lì, sconvolgente queste immagini che arrivano a casa e trovano i lingotti d'oro.
Sì, sì, appunto, sotto il puff, al divano. Il puff di poggiolini pieno di dobloni.
E sarà comunque condannato in via definitiva, successivamente, quindi lingotti d'oro, gioielli, insomma, di tutto. Verrà coinvolto anche il ministro, l'ex ministro della Sanità De Lorenzo, insomma.
Un sistema che crolla su tutti i fronti, sostanzialmente.
Ormai non c'è più, è chiaro che il sistema è crollato. È crollato e infatti è crollato il sistema e dicevamo già questi manifesti Forza Italia strani con questi bambini neonati. In realtà nel 93 Silvio Berlusconi, sostenendo al ballottaggio per le comunali di Roma Fini dell'allora MSI, che naturalmente si contrapponeva a Rutelli, esponente di questa alleanza progressista tra Verdi, Radicali, PDS, comunisti, naturalmente il sostegno a Fini, che ancora MSI, un altro partito che era stato durante la Prima Repubblica ostracizzato, ovviamente non faceva parte dell'arco parlamentare, certo, perché faceva riferimento alla Repubblica Sociale, quindi non si riconosceva nella Costituzione Repubblicana, è un chiaro segnale della futura discesa in campo. Vincerà Rutelli nelle elezioni di Roma, però poi vincerà Berlusconi, Confini e Bossi. Non anticipiamo troppo.
Esatto.
Perché
no, infatti a questo punto io quasi quasi ne approfitto perché abbiamo già parlato degli 883 nell'altra puntata e musica leggera c'è nel 1993 c'è Raff con Il Battito Animale, ma c'è un vecchio leone del rock italiano che dà un'altra zampata. Infatti la sua canzone è la canzone più popolare del 1993, quella che ha il miglior risultato di vendita, ed è Vasco Rossi con Gli Spari Sopra.
Se siete quelli comodi che state bene voi, se gli altri vivono per niente, perché in punti siete voi, vedrai che questo posto is beautiful, beautiful. Se siete ipocriti, abili, non siete mai colpevoli, se non state mai con i deboli e avete buoni stomaci, sorridete, gli spari sopra sono per noi. Sorridete, gli spari sopra sono per noi. Facile fare delle ingiustizie, prendere e manipolare e fare credere, ma adesso state più attenti perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra sono per voi. We'll be right back.
Abbiamo sentito Vasco Rossi che con la sua solita energia ci ha cantato questo brano Gli spari sopra, e è un aggancio con quello che succede fra maggio e luglio del 1993, ovvero Massimo?
Beh, continua l'attacco della mafia allo Stato, e quindi diciamo non possiamo parlare del 93 senza citare questo aspetto, perché abbiamo visto le stragi di Capaci, Via D'Amelio nel 92, dove muoiono Falcone e Borsellino con la scorta, con le rispettive scorte, e nel 93 abbiamo una serie di attacchi, il 14 maggio attentato a Roma, Via Fauro, obiettivo Maurizio Costanzo.
Perché?
Che aveva qualche settimana prima o qualche mese prima fatto una trasmissione del Maurizio Costanzo Show incentrata sulla mafia e sui rapporti, sulla corruzione, sul malaffare, sui traffici mafiosi, e quindi un tentativo di andare a colpire un giornalista che insomma faceva rumore. Il 27 maggio attentato a Firenze, via dei Georgofili, quindi anche attentato alla cultura, a simboli della cultura italiana, e ci fa pensare a quello che diceva Falcone prima di morire, negli anni precedenti alla sua morte, delle menti raffinatissime, no? Cioè non sono mafiosi, non sono solamente mafiosi, diciamo, come dire, più o meno di campagna, che sono forse gli autori materiali, ma forse probabilmente gli obiettivi sono fissati da qualche mente raffinata che capisce anche il valore simbolico. Stesso valore simbolico poi dell'attentato alle chiese di Roma, 27 e 28 luglio, Basilica di San Giovanni, Laterano e San Giorgio al Belabro. E l'aneddoto importante, un dato importante, è che per alcuni minuti il 28 luglio saltano le linee telefoniche di Palazzo Chigi. E qui torniamo anche a Pasolini, io so ma non ho le prove, tentativi di golpe. Quando si fa un golpe, cioè il primo a essere isolato, la prima istituzione a essere isolata è quella del primo ministro, del potere esecutivo,
del consiglio.
E quindi è stato un tentativo di colpo di Stato? Questa è una domanda a cui non c'è una risposta, però sicuramente l'inchiesta Stato Mafia apre degli squarci, nel senso la mafia che cerca di avere un leverage, come si direbbe oggi, per negoziare qualcosa di più continuando questo attacco frontale. Cosa ha chiesto in cambio? Cosa è stato dato in cambio per fermare gli attacchi? Questo non lo sappiamo, però comunque ci sono delle piste di riflessione. Dovremmo fare una puntata anche su questo.
E contemporaneamente succede qualcos'altro. Siamo ormai a fine del 93, ma soprattutto inizio del 94. Una nuova entità politica si affaccia sul nostro paese.
Sì, è Silvio Berlusconi, che ha sostenuto Fini nel ballottaggio delle comunali a Roma, che aveva probabilmente già a fine 92 avuto qualche idea di scesa in campo. Finalmente il 26 gennaio del 94 c'è questo video famoso in cui dice l'Italia è il paese che amo, inizia così il famoso video, e scende in campo come lui amava dire, come Silvio amava dire in quel periodo, perché naturalmente c'è anche il suo ruolo di presidente del Milan, vincente, naturalmente ha un po' spianato la strada anche, no, al successo elettorale, quindi la metafora calcistica che poi si ritrova anche nel nome stesso del partito che viene fondato qualche giorno dopo, è Forza Italia. Quindi proprio il calcio è parte integrante, insomma, di questo della comunicazione politica.
Comunicazione,
sì,
esatto.
Sì, sì.
E qui si apre tutta un'altra fase, che però probabilmente, anche perché siamo arrivati a 35 minuti di trasmissione, vorrei fare due rapidi accenni prima della chiusura.
Io accenniamo, finisce la Prima Repubblica, si va al voto 27-28 marzo 94 con una nuova legge elettorale, il Mattarellum, che prevede il 75% di collegi uninominali, 25 di proporzionale, e c'è il capolavoro politico, se vogliamo, di Silvio Berlusconi, che si presenta al nord alleato della Lega, nel polo della libertà, al sud alleato di Alleanza Nazionale, che nel frattempo l'MSI cambia nome, diventa Alleanza Nazionale, e di una serie di partiti centristi eredi della DC. Una parte della DC andrà da sola, e quindi vincono con questa formula, che prevalgono sugli altri due attori in campo era l'alleanza progressista, definita da Occhetto gioiosa macchina da guerra, perché era sicuro di vincere, in realtà PDS, ex comunisti e Verdi, che perdono, e poi c'è il patto per l'Italia, che è l'altra parte della DC, possiamo dire la parte sinistra DC se vogliamo, che era composta dal Partito Popolare Italiano e dal Patto Segni, e Berlusconi vince l'elezione, ha una maggioranza chiara alla Camera, ma in funzione della legge elettorale, che era comunque adesso un meccanismo difficile da spiegare, leggermente diversa, perché su base la ridistribuzione dei seggi, il proporzionale su base regionale al Senato, e quindi al Senato è minoranza. Però, nonostante questo, l'11 maggio si insedia, riesce a ottenere un voto di fiducia con alcuni, diciamo, tra senatori a vita e proprio esponenti di questo patto per l'Italia, centristi, che permettono l'avvio del governo, che però diciamo cadrà nel dicembre dello stesso anno. Perché cade? Ci sono due motivi di fondo. Uno, inizia il tutto il 21 luglio. Questo è interessante perché, scusami, il 14 luglio, perché c'è la semifinale mondiale, non so se vi ricordate, doppietta di Baggio, Italia-Bulgaria, vinciamo 2-1 e raggiungiamo la finale del mondiale negli Stati Uniti. In questo clima di euforia viene pubblicato il decreto Biondi, detto salva corrotti, che era una formula di una sorta di che permetteva la liberazione di un certo numero di personaggi che si erano resi colpevoli di alcuni tipi di reati. Tra l'altro anche reati, diciamo, violenti, anche proprio dei criminali vennero rilasciati. E il pool di Mani Pulite minaccia le dimissioni, poi il decreto non viene convertito, però questo inizia, è l'inizio della fine, perché la Lega, che storicamente aveva cavalcato l'onda di Mani Pulite e che aveva fatto del suo successo elettorale anche un po', era stato il risultato di questo sostegno a Mani Pulite, naturalmente inizia a staccarsi, perché capisce che Berlusconi forse vuole in un certo senso dare un colpo di spugna. E quindi questo tira e molla che inizia a luglio, poi con, diciamo, si concluderà proprio con l'uscita dalla maggioranza da parte della Lega. Altro evento che comunque contribuisce alla fine diciamo del primo governo Berlusconi, e che abbiamo anche ricordato, se vuoi, come tema generale domenica scorsa, il ruolo della magistratura, l'abuso di alcuni suoi poteri o comunque il legame perverso con la stampa, succede che il 22 novembre non c'è un avviso di garanzia, ma un avviso a comparire della Procura di Milano a Silvio Berlusconi mentre presiede un vertice delle Nazioni Unite la corruzione, contro la criminalità, che viene anticipato il giorno prima da un articolo del Corriere della Sera. E anche lì chi ha dato, insomma, l'informazione, i temi che vediamo, che vediamo oggi, che abbiamo ricordato, partono nel 92 e che in continuità, quindi corruzione, però anche eccesso forse diciamo di libertà d'azione della magistratura, e perché forse non era opportuno inviarlo comunque durante un vertice internazionale sulla criminalità dell'ONU, e rapporti perversi con la stampa, perché questo articolo, chi informa naturalmente il Corriere della Sera, sicuramente qualcuno della procura, cioè non c'è altro, o lo Spirito Santo per i credenti.
Massimo, guarda, abbiamo introdotto una quantità di temi impressionanti che non possiamo esimerci da sviluppare in successive puntate della storia d'Italia, perché siamo arrivati solamente al 1994, ormai sono passati 28 anni, ma sei stato bravissimo, sei stato un mito.
È un piacere, ma bravissimo stato, anche tu.
Insomma, no, guarda, hai
mattatore.
Ma insomma, non mi reputo tale, però vorrei mettere una canzone in tuo onore per salutarci, per salutarti. Ed è una canzone un po' simbolo del 1993, quest'anno che abbiamo raccontato insieme, una canzone degli 883 che è Sei un mito.
Bellissima, grazie, troppo buono.
Grazie a Massimo Vittori e
grazie a tutti.
Salutiamo gli ascoltatori e ci rivediamo domenica prossima sulle frequenze di Radio Cité Genève. A voi gli 883 e buona domenica.
sono già sotto casa tua.
Genève.
Mezz'ora Italia.
La voce degli italiani a Ginevra.
Tutte le domeniche alle ore 11.
Sulle frequenze di Radio Cité Genève.